mille voci.
L'idea di questa trasmissione è nata da uno scambio di messaggi attorno alla mancanza di attività accademica e divulgativa della nostra interlocutrice, che sentiremo tra poco. Con lei, che è attenta ai fenomeni della lingua che usiamo, scrittrice di saggi sulle parole e soprattutto il contesto, attenta al contesto in cui le usiamo, in questo scambio è nata una provocazione, quella di scrivere un libro sulle parole apocalittiche, le parole che hanno segnato i momenti di crisi, ma anche di rigenerazione delle nostre paure. Facciamone una trasmissione per esorcizzare le nostre paure. Allora ho proposto alla nostra esperta Vera Gheno, che ritrovo con piacere, ma forse per esorcizzare le nostre parole dobbiamo prima esorcizzare anche un po' le nostre paure, e in questi giorni effettivamente siamo anche bombardati da parole che fino a poco tempo fa non usavamo quasi e che adesso invece sono diventate di uso quotidiano, le leggiamo, le sentiamo costantemente. Ma forse cercare di vedere anche da dove vengono queste parole, dove a volte ci portano, può anche aiutarci a razionalizzare un po' le cose. Ed è vero che molti di noi che sono bloccati a casa, soprattutto chi lavora appunto nel campo della formazione culturale, ma della cultura in generale, in questi frangenti ha anche tempo per riflettere. Dunque, ben ritrovati a Mille Voci, da Nicola Colotti al microfono, con l'assistenza tecnica di Mario Krag e ai telefoni Karin Kondolf. Lo dicevo, collegata con noi da Firenze c'è, ritroviamo con piacere Vera Gheno, che è sociolinguista, traduttrice, docente universitaria a Firenze e Roma, traduttrice, collaboratrice della Zanichelli, nonché divulgatrice in questo momento particolare, soprattutto attraverso i social media e i social network. Ben ritrovata Vera Gheno.
Grazie a tutti. No, stavo ridendo fra me e me perché manca una cosa nella mia biografia, prezzemolina dell'etere, perché ormai
vabbè, vi tocca un po' a voi che siete bravi nel comunicare, rendervi anche disponibili, e io vi ringrazio perché dopo anche gli altri interlocutori che sentiremo sono persone alle quali spesso chiediamo aiuto in questi frangenti, e credo che avere persone come voi che hanno comunque anche la brillantezza di farci vedere le cose in positivo siano assolutamente importanti in questo momento. Vera Gheno, vorrei cominciare così a mo' di provocazione, proprio per darci così anche un'occasione per vedere quanto queste parole a volte hanno una storia che va molto indietro nel tempo. Visto che ci dicevamo che sarebbe stato quasi a mo' di provocazione interessante immaginare un libro sulle parole apocalittiche, adesso Vera Gheno sicuramente di libri ne ha già scritti molti, magari si vuole anche prendere una pausa, insomma, ma le parole apocalittiche sono parte di tutte le culture in fondo, no? E magari cominciando proprio dalla parola apocalisse, e io dicevo, proponendo a Vera Gheno l'idea di scrivere questo libro, ho detto da Armageddon a Zika, insomma, di parole, perseguendo le lettere dell'alfabeto ne potremmo trovare veramente tante, e dopo faremo qualche esempio. Ma cominciando proprio dalla parola apocalisse, che in fondo,
sì,
ecco, cosa ci svela la parola,
ecco,
apocalisse?
Allora, in realtà la cosa interessante è apocalisse, noi pensiamo subito a una cosa terrificante,
alla fine,
no?
Del mondo, in buona sostanza.
Esatto, però la parola di per sé, che viene dal latino tardo e poi dal greco apocalipsis, letteralmente significa rivelazione, no? Perché ci si rifà all'ultimo libro del Nuovo Testamento, nel quale viene rivelata la fine del mondo terreno e l'inizio del mondo divino. Questa cosa in realtà è una doppia lettura, cioè non è per forza negativa in assoluto, no? È semplicemente la fine del mondo terreno. Se io guardo l'etimologia della parola apocalisse, inizia in qualche modo a farmi meno paura. Però è interessante come nel corso del tempo la sua valenza di rivelazione è andata, al di fuori del contesto ovviamente biblico, completamente perduta, e noi pensiamo semplicemente a catastrofe. Volevo, a questo un proposito, raccontare proprio una sciocchezzuola. Io ho un carissimo amico che di cognome fa Calissi, e diversi anni fa aspettavo un bambino, come potrei chiamarlo, e tutti noi suoi amici abbiamo detto chiamalo Lapo. Lapo Calissi sarebbe stata la cosa. Non si è chiamato Lapo poi, per sua fortuna, ma è rimasto nella storia come l'Apocalissi, anche perché Apocalissi con la I finale è la forma secondaria esistente di Apocalisse.
Mm-hmm. Che sembra quasi più dotta, no? Come eclisse.
Sì, infatti è quella più vicina all'etimo greco e poi latino, perché è apocalipsis appunto la parola.
Quindi in questo ideale viaggio attraverso le parole che appunto forse in questo momento dobbiamo imparare anche ad esorcizzare, e parole di cui in questo momento siamo talmente riempiti che quasi alla fine ci soverchiano, no? ci soffocano, e forse guardarle così con uno sguardo più lontano può darci davvero qualche spunto di riflessione, magari anche di approfondimento. Faccio direttamente un salto alla lettera C, perché è vero che C è la parola di coronavirus, però la lettera di coronavirus è la lettera iniziale, ma è anche l'iniziale della parola cultura. Ed è per questo che ho pensato di disturbare a casa, e poi purtroppo non potrà stare con noi fino alla fine della trasmissione, ma è utile sentirlo subito, il capo divisione della cultura della città di Lugano, Luigi Maria Di Corato. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Luigi Maria Di Corato, abbiamo detto, poi avremo il tempo sicuramente di parlare di come si stanno svolgendo, o meglio non si stanno svolgendo, le attività culturali, e prendendo appunto il filo rosso di questa nostra chiacchierata di questa mattina, si potrebbe dire quanto ci manca in questo momento l'attività culturale, che noi diamo spesso per scontata, no? Che c'è, perché basta scegliere, ne abbiamo tanta a disposizione, ma in questo momento tutte le persone chiuse in casa non possono andare nei cinema, non possono andare nei teatri, non possono andare ai concerti, e soprattutto ci sono tante persone che lavorano in quell'ambito che sono in un'attesa così sospesa. Come la state vivendo voi a Lugano questa situazione, Luigi Maria Di Corato?
Ma come penso in tutto il resto del mondo, con un senso di profonda frustrazione, ma evidentemente anche con uno sguardo al futuro. A me piace, abbiamo la fortuna di avere tra noi una sociolinguista così famosa, così importante, a me piace l'idea che la cultura sia anche il luogo del coltivare, che tutto ciò che abbiamo la possibilità di proporre al pubblico sia anche frutto dello studio, dell'approfondimento, della ricerca. E mi piace pensare a questo momento anche come, sempre per usare la metafora agricola, ma per mettere del fieno in cascina, quindi per ripensare non solo alle parole ma anche a quello che facciamo, per affinare il tiro, per cercare di essere ancora più intensi, ancora più profondi e più vicini anche a quello che potrebbe essere un'occasione culturale autentica, cioè quella non solo di pensarla come un momento di intrattenimento, ma come pensarla ad un'esperienza importante per la nostra vita. Quindi da qualche mese ci siamo messi d'impegno per pensare anche al ruolo della cultura in modo un po' diverso, quindi pensare alla cultura non solo appunto come una broche al bavero della giacca, ma come a un momento di crescita effettiva, pensando all'impatto sociale che dovrebbe avere, non solo a quello individuale, ma anche al ruolo che potrebbe avere, proprio un ruolo diverso che potrebbe avere per la società tutta e non solo per gli interessati. E quindi io non so, la vedo un po' come la possibilità di prendere una rincorsa maggiore per fare un salto ancora più lontano.
Magari proprio in questo momento in cui ne possiamo fruire, magari attraverso altri mezzi, soprattutto attraverso le tecnologie digitali. Luigi Maria Di Corato, tra l'altro, mi diceva che lunedì avete fatto una riunione, diciamo, di potremmo definirla di crisi. Dopo ci veniamo, perché vorrei sapere un po' appunto come, anche da un punto di vista proprio pratico, le persone che lavorano nel settore culturale in questo momento sono toccate. Quindi anche un po' sperse, non sapendo bene come saranno le prossime settimane. Ma vorrei restare alla lettera C, perché, ripeto, adesso saltiamo così un po' random, chiedo scusa per l'espressione inglese, ma insomma un po' a casaccio tra le lettere, e alla lettera C troviamo anche la parola complotto. Ed ecco perché ringrazio, perché è sempre molto disponibile con noi ed è un piacere poter fare riferimento al suo monitoraggio anche di quello che succede nella rete. Ritrovo Alessandro Longo, che è nostro collaboratore, giornalista, direttore di Agenda Digitale. Alessandro, così a modo di introduzione, C, complotto, quante volte continua a circolare la notizia del complotto legato alla diffusione di questa pandemia?
Com'è? Ma mica solo un complotto, Nicola.
Ce ne sono tanti.
Se fosse solo uno non sarebbe un problema.
No, infatti, però continua comunque questo sottile stillicidio. E com'è in questo momento la temperatura della rete da questo punto di vista? Si può dire qualcosa?
Il complotto è sempre caldo, caro Nicola, i complotti. Abbiamo iniziato, interessanti, i complotti si possono leggere un po' come un termometro, tanto per restare in tema, di ciò che ciò che più colpisce l'immaginario pubblico, ecco, sul coronavirus. I primi complotti hanno riguardato la Cina, il laboratorio segreto che avrebbe creato il virus. Adesso invece i complottisti, o per meglio dire, insomma, le bufale legate a se la prendono soprattutto con l'Europa, con la Germania, per esempio, accusata di questi post fasulli, chiaramente accusata di aver bloccato milioni di mascherine acquistate dall'Italia. Poi in realtà era una semi-informazione, perché la Germania pare che stava pensando di dare a uso interno le mascherine create, prodotte internamente, mentre l'Europa ha detto che non si può fare, e insomma è rientrata subito. Quindi la bufala partiva da un dato di verità, ma lo deformava e soprattutto precipiva il fatto che era già stata superata la notizia.
Veragheno, si potrebbe dire con una provocazione che quando si parla di complotti che poi insomma lasciano il tempo che trovano, dopo magari li chiamiamo i gomblotti con la G, no? Perché a volte con le parole possiamo esorcizzare.
Certo, il gomblotto è lo stadio finale, diciamo così, però ricordiamoci anche che i complotti hanno sempre una funzione, come si può dire, anche consolatoria, no? Cioè, il problema è così grande che è fuori dalla mia portata, è colpa dei poteri massimi, no? Poi c'è sempre, ci sono cose molto che fanno paura, no? Dietro ai complotti, sono gli altri, quelli che non conosciamo, la gente lontana, il nemico senza volto, sono qualcosa di rintracciabile abbastanza bene nelle questioni di psicologia delle folle, no? Cioè, è una cosa psicologica abbastanza comprensibile. Certo, faccio notare che forse la grande differenza rispetto ai grandi complotti del passato è che in nessuna situazione pandemica c'era mai stata internet e c'erano mai stati social, e quindi tutte le forme complottistiche in questo momento hanno un volano enorme proprio dai social. E addirittura io notavo che uno dei contesti più terrificanti è quello delle chat di WhatsApp. O a livello di scuola, insomma, i genitori della classe dei figli, o il gruppo di lavoro che si sente su WhatsApp, ecco, in quei contesti stanno girando addirittura degli audio complottisti che fanno veramente rizzare i peli sulla schiena, eppure c'è sempre qualcuno che ci casca.
E poi gira però davvero anche tanto umorismo, e questo anche aiuta. Per fortuna sì, e molte cose sono anche divertenti e anche giocate, diciamo, con intelligenza e con argomenti. E quindi è vero che parlare di parole che insomma in qualche modo ci suscitano timori e che magari non avremmo immaginato di usare così frequentemente, oggi ci mette a confronto proprio quasi con un cambio di paradigma del nostro modo di parlare e di esprimerci. E proprio per questo che cerchiamo anche di fare appello a tutti gli strumenti che abbiamo per un po' distogliere anche l'attenzione continua sulle notizie che in fondo anche un po' ci angosciano. E però appunto in questo momento ci sentiamo tutti isolati, quindi appunto non possiamo partecipare a grandi attività culturali perché è tutto fermo. Però Luigi Maria Di Corato, dicevo prima, avete tenuto una riunione insomma di crisi per capire un po' come affrontare la situazione. Innanzitutto che cosa è emerso, perché magari è utile ricordarlo che tutte le persone che lavorano in questo ambito in questo momento sono anch'esse sospese, e avete immaginato qualcosa per le settimane a venire?
Ma in realtà ci siamo sostanzialmente dedicati anche ad una comprensione più profonda delle necessità di un settore martoriato, perché non dobbiamo dimenticare che la cultura è un'industria anche, cioè è sostanzialmente una delle parti essenziali del prodotto interno lordo non solo del nostro paese, e che tanti lavoratori lavorano nell'ambito della cultura, e come in altri casi nel mondo economico attuale il coronavirus sta portando evidentemente e con ogni probabilità un punto di non ritorno, cioè cambierà in modo radicale anche la struttura economica di questo settore, che è un settore caratterizzato da precarietà e caratterizzato da fragilità anche in un paese solido come la Svizzera. Quindi uno dei grandi temi, e fortunatamente uno dei temi che ha già affrontato anche il Consiglio federale, è proprio quello di definire delle misure a sostegno della cultura, misure che non possono essere prese evidentemente da una sola città, ma che a livello cantonale e a livello federale credo che saranno fondamentali per ridare ossigeno in un momento così difficile. Nello specifico, la programmazione del nostro LAC è sospesa fino alla fine di aprile, anche perché molte compagnie, lavorando noi sulla lingua italiana, vengono dall'Italia, abbiamo tante produzioni con importanti istituzioni italiane, e quindi sono le stesse compagnie che non hanno più date, non fanno le tournée e quindi sostanzialmente non hanno la possibilità di proporre i loro spettacoli, probabilmente anche nei prossimi mesi, quindi quando tutti ci auguriamo che questa crisi finisca. Quindi da un lato c'è il cuore e la mente che è rivolta agli artisti e quindi ai lavoratori del settore che si trovano evidentemente in situazioni di difficoltà, perché sono professionisti, liberi professionisti, che non hanno evidentemente un sostegno economico sistematico, e dall'altro lato immaginiamo che ogni altra proposta possa essere anche difficile da comprendere, perché molti si sono tuffati sul digitale e stanno cercando di...
E questo le volevo chiedere appunto, Luigi Maria Di Corato, avete potuto fare qualcosa o immaginate di poter fare qualcosa anche utilizzando...
In realtà ci siamo chiesti anche perché farlo, nel senso che organizzare qualcosa all'ultimo minuto in fretta e furia credo che serva più all'organizzatore culturale che all'utente. Il punto è organizzare al meglio perché a settembre la stagione riparta con forza maggiore, insomma, e che si sia in grado di dare una proposta effettivamente utile e che sia all'altezza delle aspettative e delle nostre effettive possibilità. In questo momento, come credo sia anche giusto, un po' di silenzio, abbiamo pensato che un po' di silenzio non facesse così male, non fosse così assordante, quindi...
Però scusi se faccio un po' la zecca carbugli, insomma, ma capisco che per le attività culturali che sono in qualche modo gestite da un'amministrazione pubblica a cui si può pianificare le cose, è vero che forse in questo momento anche guardare al futuro con calma e con raziocinio può essere utile, ma tutte quelle realtà invece che non godono dell'apparato pubblico amministrativo, che in questo momento davvero rischiano la chiusura, un'asfissia, voi pensate di poter fare qualcosa come esponenti del mondo della cultura per dare loro una mano, o siete anche voi un po' presi in contropiede in questo momento?
Sai, pianificare questa vicenda come si fa nell'ente pubblico è impossibile pianificarla in assoluto, pianificare degli strumenti di breve termine è altrettanto impossibile. Noi stiamo lavorando sui sostegni annuali che erano già stati pianificati, non abbiamo più risorse da mettere a disposizione, le risorse sono finite, no? E in realtà l'amministrazione pubblica è come una famiglia, possiede delle risorse date e con quelle risorse può fare delle cose e solo quelle, perché non ha accesso ad ulteriori risorse. Le risorse sono finite, non infinite nel nostro caso. Ci auguriamo, e le parole di Berset ci hanno molto rincuorato da questo punto di vista, che una riflessione importante di sostegno alla cultura possa essere effettivamente organizzata dal governo federale e organizzata a vantaggio e a sostegno di chi cultura la fa. C'è stata una riunione molto digitale proprio qualche giorno fa a Berna tra l'Ufficio Federale della Cultura e Pro Helvetia e i rappresentanti di molti operatori culturali per discutere di questo. Io mi auguro che da lì vengano delle risposte concrete, e non ho dubbi a pensare che effettivamente arriveranno. Mm-hmm. Pensiamo anche, e qui vorrei leggerla in positivo se è possibile, pensiamo che speriamo tutti che a settembre la cosa si sia almeno in gran parte risolta e che ci si possa avviare verso la normalità. quindi questa cesura di 6 mesi possa essere una cesura che il sistema, pur tra mille difficoltà, riesca ad assorbire e che quindi delle misure possano contribuire effettivamente ad attutirne l'impatto.
Luigi Maria Di Corato, so che appunto è impegnato in questo momento a casa, anche perché si occupa anche lui giustamente di accudire la famiglia, e in questo momento credo che sia importante appunto che si possa collaborare tutti anche nelle attività casalinghe, a maggior ragione quando si è appunto un po' bloccati nelle attività lavorative normali. E, però appunto, come capo divisione cultura della città di Lugano, ci siamo detti che sarebbe bene risentirci magari nei prossimi giorni, settimane, insomma, per capire un po' come state affrontando tutto questo. Vorrei congedarla almeno con la domanda più semplice e più scontata: che cosa contate di fare adesso nei prossimi giorni, che cosa vi aspetta?
Sostanzialmente noi siamo a casa, ma sostanzialmente sempre al lavoro. Io ho allestito in sala da pranzo una postazione di fortuna, cosa non facile come dicevo, con un bimbo di quasi 3 anni e uno di 6 mesi, ma di fatto siamo costantemente sollecitati, perché le chiusure delle istituzioni presuppongono un lavoro dietro le quinte non indifferente, sia a livello contrattuale che a livello pratico. Significa organizzare il lavoro dei nostri collaboratori in una modalità completamente diversa, e secondo me anche ci costringe a riflettere sulle nostre modalità consolidate. Io penso e voglio anche sperare che questa situazione sia veramente l'occasione per ripensarci anche in senso positivo e per rivalutare quella scala delle priorità che adesso siamo velocissimamente stati costretti a rivedere, credo con anche grande capacità di adattamento, e che penso che stia portando anche a valutare con maggiore attenzione cose che prima davamo per scontate. Quindi credo infine che questo stare da soli tra le nostre mura, questo aver azzerato i contatti sociali in un mondo come la cultura, che si basa sulla relazione sociale, si basa sulla fruizione collettiva, si basa sul condividere un sentimento davanti a un attore o davanti a una pellicola o davanti a un musicista pensando all'arte performativa o davanti a un dipinto, sia effettivamente come non mai il punto centrale. Cioè, per quello che penso anche che non abbiamo bisogno di surrogati, ma abbiamo bisogno di concentrarci sul fatto che proprio il confronto con un'esperienza condivisa, collettiva e sociale è quello che fa della cultura effettivamente un motore essenziale della nostra coscienza. E quindi pensare alla cultura come un elemento, sempre di più come un elemento dello sviluppo sociale e collettivo, grazie a questa esperienza sarà forse più facile dopo.
Sì, perché forse mai come nei momenti in cui le cose alle quali siamo abituati ci mancano, perché ci vengono improvvisamente tolte, poi ci mancano per davvero, cioè ci rendiamo conto anche del loro valore. E credo che in questo momento, lo ripeto, l'abbiamo ripetuto più volte, la cultura è anche qualche cosa che ci tiene in fondo anche con la mente ferma, per non farci prendere poi appunto dalle paure, dalle irrazionalità e anche dalle sirene che ci arrivano attraverso tutti i canali di comunicazione, comprese le reti sociali. Luigi Maria Di Corato, grazie di essere stato con noi, ci risentiremo, perché credo che sia importante anche dare voce nel limite del possibile a tutte queste realtà culturali che appunto in questo momento stanno davvero soffrendo. Stiamo parlando comunque di centinaia di persone, e questo è un aspetto, come molti altri settori peraltro, dei quali ci occuperemo, il turismo in primis anche. E quindi intanto buon lavoro e buon accudimento familiare, visto che se almeno la postazione a casa consente di fare anche quello, almeno ci si riconcilia anche con i propri ritmi casalinghi. Ci risentiamo presto, intanto grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e a presto.
Allora, un po' di cultura musicale adesso, e poi torniamo con i nostri due interlocutori che sono collegati con noi, la sociolinguista Vera Gheno e il giornalista Alessandro Longo, perché se le parole di Luigi Maria Di Corato ci fanno pensare che appunto è tutto bloccato nel mondo della cultura in questo momento, è come se fossimo appunto in una sorta di quarantena culturale. E allora vuoi tornare dopo con Vera Gheno sulla parola quarantena, tra poco.
Babylon on the boulevard of broken dreams, my look
Allora, un'informazione sul traffico ferroviario. A causa di un guasto tecnico fra Castione, Arbedo e Flüelen sulla linea Bellinzona-Argoldau sono da prevedere soppressioni di treni e ritardi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ffs.ch. Alle 11.34 a Mille Voci questa mattina, con l'assistenza tecnica di Mario Krag e Karin Condorf ai telefoni, con i nostri interlocutori, stiamo parlando di parole, paure e cultura. E collegati con noi da Firenze la sociolinguista Vera Gheno, autrice di numerosi libri sul nostro modo di usare le parole, il contesto nel quale le usiamo, e il nostro collaboratore Alessandro Longo, invece collegato da casa sua nell'Italia meridionale, dove forse la situazione anche da un punto di vista sociale in questo momento è meno, diciamo, sotto pressione di quanto invece non succeda a nord dell'Italia. Appunto, Alessandro Longo, volevo chiederti com'è da voi che aria si respira, nel senso metaforico del termine.
Da che punto di vista? L'aria è un termine abbastanza, proprio di parole, da voi è un termine ultimamente abbastanza delicato, perché l'aria può veicolare cose che nemici invisibili, come si legge sempre di più nei giornali in questo periodo.
Però è vero che anche tu hai subito tutta una serie di contraccolpi, perché abituato come sei a partecipare a convegni, a incontri, insomma, in giro per tutta l'Italia, in questo momento sei un po' bloccato e lo sei, ma per fortuna collegato attraverso la rete internet, sì. Puoi monitorare la situazione e forse magari hai avuto anche il tempo di fare qualche riflessione su come stiamo vivendo tutto questo attraverso la rete.
Beh, sicuramente un dato di fatto che traspare soprattutto dai social, chiaramente è un grande vantaggio avere i social per capire l'umore della gente, prima non avremmo potuto farlo. I social sono al momento in Italia almeno sono un concentrato certo di paure, di informazioni che le persone si scambiano, a volte abbiamo detto non propriamente informazioni ufficiali né veritiere, però sono anche un modo con cui le persone si stanno tenendo in contatto, si scambiano le proprie preoccupazioni per farsi coraggio a vicenda, si inventano metodi e modi per essere uniti, per esempio si sono dati appuntamento in un cosiddetto flash mob la settimana scorsa per cantare tutti alla finestra. Non sarebbe stato possibile questo appuntamento mondiale se non ci fossero stati social. Come avremmo potuto fare? Il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto dire a tutti in TV: riunitevi alle 18 per cantare. Adesso chiaramente questa riunione a distanza.
Abbiamo qualche problema sulla linea? No. Chiedo scusa perché forse ho qualche problema io con la cuffia, Alessandro, c'è proprio qualche problema sulla linea. Allora un attimo che vediamo magari di valutare com'è, perché dopo in questi giorni anche a volte le comunicazioni, quelle che passano attraverso i fili della comunicazione, subiscono qualche contraccolpo. Allora torno un attimo a quello che dicevo prima, Vera Gheno, si diceva appunto siamo tutti in quarantena, la cultura in quarantena, le attività sociali in quarantena. E Vera Gheno, che appunto non perde tempo ma cerca di mantenere il contatto con i suoi follower, e ne ha molti attraverso i suoi canali di comunicazione su Facebook e Instagram, allora si è detta: beh, parliamo della parola quarantena. E come ne parliamo della parola quarantena?
Allora no, lì devo ringraziare Zanichelli che mi ha ingaggiata in particolare per fare questo, cioè per fare dei videini, nonostante io odi fare i video, preferisco essere reperibile solo via voce, comunque a tema, come approfondimento semiserio su alcune delle parole centrali del momento, e una delle parole che abbiamo trattato appunto è stata quarantena. È buffa un po' la storia di quarantena, perché ho sentito molte persone sui social nelle ultime settimane che si lamentavano del fatto che quarantena non è il termine corretto, perché non è di 40 giorni quello che viene richiesto oggi, sì. No? A chi ha sintomi di infezione. Ma questa è una normale deriva semantica, no? Un cambiamento di significato che a volte le parole subiscono. Allora, indubbiamente quarantena parte come periodo di isolamento esattamente di 40 giorni, però oggi si chiama quarantena anche se il periodo di isolamento è variabile, quindi possiamo avere quarantene più brevi come quella adesso proposta di 14 giorni e anche quarantene più lunghe. Mi vengono in mente le limitazioni all'ingresso degli animali in alcuni paesi del mondo dove la quarantena appunto dura anche 3 mesi, cioè non cambia nome anche a cambiare la sua lunghezza. Tra l'altro una cosa pittoresca è che in questo momento siamo sia in quarantena sia in quaresima. Quaresima e quarantena hanno la stessa origine, cioè tutte e due derivano da 40. Quaresima viene da quadragesimam, che è latino, che è latino ecclesiastico, sottinteso diem, 40° giorno prima della Pasqua, no? Ed è il famoso periodo di penitenza dei 40 giorni non festivi dalle ceneri al sabato santo. Poi io scherzosamente in quel video che ho registrato con mezzi di fortuna per Zanichelli ricordavo anche un'altra parola a me cara in quanto comunque sempre un po' studiosetta, nerd sono, che era quarantana. Non so se qualcuno si ricorda che è il nome dell'edizione definitiva dei Promessi Sposi del Manzoni, che è del 1840 ed è definita appunto la quarantana. Tra l'altro il riferimento a Manzoni non è peregrino, perché adesso in questi giorni si parla molto del Manzoni per la questione della peste, no? Per il richiamo alla peste. Insomma, tu sei pian alla fine.
Sì, no, infatti le sue parole mi fanno venire in mente un altro riferimento che anche lì sarebbe interessante andare a rivedere un po', perché fa parte della storia della medicina. Mi vengono in mente le febbri, no? La febbre terzana, quartana. Non si usava questa terminologia ai tempi per definire, quando avevamo delle cognizioni insomma scientifiche molto approssimative. No? E quindi avere queste parole che fanno parte della nostra storia, che adesso ci tornano proprio in pieno in faccia, no? E quindi penso a parole davvero, a parte Armageddon, che forse, ma anche su Armageddon ci sarebbe qualcosa di interessante da dire, perché tra l'altro diede poi origine al titolo di un film, no? Anche lì pensare alla fine del mondo.
Certo, sì.
appunto. Ma stavo pensando anche alla parola asteroide, visto che in questi giorni si è letto anche che c'era un asteroide in avvicinamento, no? E quindi alla parola A ci potremmo fermare su molte parole. Però sto pensando invece a parole di uso comune che fino all'altro giorno avrebbero mantenuto il loro senso abituale, no? Penso alla parola contenimento. Oggi la parola contenimento ha assunto decisamente un significato diverso.
Beh sì, ora contenimento diciamo che a parte forse nel contesto finanziario, il contenimento della spesa pubblica non è mai stata una parola comunissima, usatissima. Adesso fa impressione doppiamente perché chiaramente si pensa al contenimento del contagio, no? Quindi al contenere, al freno, al contagio. Io che sono per l'appunto un amante dei cosiddetti disaster movies, no? Cioè dei film su disastri, disgrazie, eccetera, in realtà ce l'ho sempre avuto un po' in testa perché fa parte del mio filone di letture e anche di film, insomma il contenimento, scusate se sono un pochino, come dire, se vado nell'ironico e nell'autoironico, ma effettivamente io ho sempre avuto questo filone di letture e di filmografia molto sulla fine del mondo questo termine me lo ricordo un po' da queste frequentazioni, quindi
potrebbe
più
essere
che dalla finanza.
Potrebbe essere catartico in qualche modo, Veraghino, che è un'altra delle parole alle quali forse dovremmo fare riferimento, no? Siamo in una situazione in cui ogni tanto abbiamo bisogno in qualche modo di elementi catartici. Poi la parola catarsi è una parola che usiamo spesso in maniera anche un po' abusiva, però che indica qualcosa come una trasformazione, una sorta di elevazione. Quali altre parole potremmo guardare oggi appunto in modo catartico secondo lei?
Dopo vogliamo la parola catarsi, no? Perché catarsi è bella, fra l'altro è una parola che forse si usa anche troppo poco, ma ha anche lei una un'etimologia molto bella, perché catarsi vuol dire purificazione, espiazione. Dietro c'è un verbo greco che è katairo, che è pulisco, purifico. E in senso figurato catarsi è un processo di radicale rinnovamento. E un po' come anche è stato detto prima, invece che, diciamo, stare solo male per questa situazione che oggettivamente è abbastanza tragica e non ha precedenti, almeno nel mio orizzonte temporale di 44enne, possiamo guardare oltre pensando alle cose buone che ci potrebbe lasciare questa situazione. Diciamo che stando molto sui social, per esempio, una cosa che ho notato io, e mi fa piacere condividerla con chi ci sta ascoltando, è che vedo molto diminuito il livello di discorsi d'odio, che normalmente sono una parte molto visibile di ciò che accade in rete. Allora, indubbiamente noi assistiamo anche a tanti episodi in cui ci chiediamo se non stiamo forse perdendo dei pezzi di umanità, no? Vediamo anche cose brutte, no? Cioè persone che diventano homini lupus, tanto per richiamare un vecchio modo di dire. Però ecco, dai social io ho l'impressione che in un momento come questo, in cui veramente i problemi sono ben altri, per fare un attimo la benaltrista, le persone tentano soprattutto di darsi manforte a vicenda. Poi ogni tanto qualcuno si vede che proprio non ce la fa e sbrocca, ma perché la situazione chiaramente ci mette tutti un po' nella disposizione d'animo di avere i nervi a fior di pelle. Però ecco, trovo interessante che proprio in questo momento i discorsi d'odio siano un po' in sordina.
Sì, questa poi ci sono, è no? Vero, perché nascono tutta una serie di hashtag, no? Anche l'hashtag andrà tutto bene, oppure confermo, uniti ma distanti, per dare in qualche modo l'indicazione anche di carattere, diciamo, socioprofilattico. Alessandro Longo, volevi aggiungere qualcosa? Perché dopo volevo,
sì,
appunto, arrivare alla lettera F di Facebook.
No, confermo, i social ci stanno rivelando un'Italia che pensavamo dimenticata, quasi da prima o dopoguerra, cioè tutti uniti per ricostruire, sto un po' esagerando, però c'è quel clima di persone che utilizzano i social anche per incuorarsi a vicenda, per organizzare flash mob.
E c'è da dire, chiedo scusa Alessandro, c'è da dire che anche qui da noi, nella Svizzera italiana, ci sono state molte mobilitazioni anche da parte di persone che volevano, come dire, maggiore chiarezza anche da parte delle autorità nell'affrontare questa vicenda che ci sta mettendo a dura prova. Quindi le reti sociali davvero non sono fatte soltanto, scusate il francesismo, per il cazzeggio, sono fatte anche per impegnarsi, per cercare informazioni utili, per manifestare anche le proprie domande, i propri dubbi e le proprie inquietudini anche verso chi deve prendere decisioni comunque importanti. Quindi credo che questo aspetto qui sia da sottolineare.
Sì, beh, è interessante che è la prima volta probabilmente in cui ci sono i social con una situazione di emergenza nazionale / globale così grave. Dopo l'11 settembre non sappiamo, non c'era ancora Facebook, chissà cosa sarebbe successo. Quella è stata probabilmente l'altro grande esempio di crisi globale, di problema emergenziale globale che il mondo ha vissuto negli ultimi decenni. Quindi questa è la prima volta in cui ci sono i social, ci sono gli smartphone e c'è una crisi di questa portata. Ed è interessante che al momento i social siano utilizzati non solo per diffondere le bufale, ma forse soprattutto perché le persone possano essere in contatto, scambiarsi informazioni, rincuorarsi a vicenda, condividere esperienze come anche così emotive, senza che abbiano delle informazioni utili e concrete, ma semplicemente per condividere il diario della propria giornata, come viene vissuta, quello che forse avrebbero potuto fare un tempo, non so, al bar, ma adesso non possono, a maggior ragione. E quanto pare anche in Cina è stato così, a quanto si riporta.
Alessandro Longo, si dice a situazioni estreme, anche misure estreme. Vogliamo dire due cose velocemente sull'articolo che mi hai segnalato in merito a quanto stava succedendo tra Facebook, Twitter, insomma, sulla questione della censura o non censura di certi contenuti, brevemente, perché magari è una cosa un po' complicata, ma...
Sì, tutti i social stanno incrementando via via progressivamente le misure contro le bufale che circolano sui social da una parte, e dall'altra stanno cercando di invece valorizzare a livello proprio di evidenza dell'informazione tutte quelle fonti ufficiali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i ministeri, eccetera, ecco, con strumenti anche automatici e sempre più restrittivi. Quello che è successo negli ultimi giorni è che è emerso che questi strumenti momenti arrivano, sono arrivati a censurare persone che condividevano invece informazioni vere con link ufficiali a fonti ufficiali. Quindi ci sono falsi positivi, e purtroppo capita quando uno strumento diventa molto stringente che ci siano falsi positivi e quindi una censura ingiusta di alcuni utenti. Facebook ha ammesso il problema e ha detto che sta intervenendo per correggere.
Io intanto vorrei dare un'indicazione ai nostri ascoltatori che ci scrivono domande anche molto puntuali, no, su norme da adottare, sulla questione se le mascherine ci proteggono o non ci proteggono. Cioè, a me dispiace di non poter dare adesso delle risposte precise, perché non è compito mio e non è compito dei nostri interlocutori, però dedicheremo domani tra l'altro un'ampia trasmissione nel pomeriggio a partire dalle 14 proprio per dare anche questo tipo di informazioni, perché capisco che appunto nel bailamme di voci, di affermazioni, di indicazioni, di suggerimenti con i quali ci dobbiamo confrontare, avere dei punti fermi e dei riferimenti che siano perlomeno condivisi e seguiti ed emanati da autorità che sono per quanto possibile credibili, forse è la cosa più utile in questo momento. Però mi dispiace di non poter dare adesso risposta a queste domande, ma ci saranno gli spazi, certo, nella consulenza che facciamo ogni giorno dalle 13 alle 14, cerchiamo di occuparcene, ma domani appunto dedicheremo uno spazio più ampio a questo tipo di dubbi. Vera Gheno, ci avviamo verso la conclusione di questa chiacchierata che fatalmente poteva spaziare su molte parole. Attraverso il contatto che come sociolinguista intrattiene, cerca di intrattenere con i suoi follower, ma anche con i suoi studenti, quali parole emergono che la colpiscono particolarmente e sulle quali le va e le viene voglia di riflettere in questo momento?
Ma io più che non mi vengono in mente parole chiave, diciamo così, su cui soffermarsi, perché per esempio i miei studenti, molti dei miei studenti sono dei fuorisede e ovviamente non tutti sono riusciti a tornare a casa, quindi molti sono anche lontani dalle loro famiglie e non sanno quando le potranno rivedere. Questo a me ha dato la sensazione che non solo io debba fare la prof, ma che debba dare anche un minimo di supporto, per così dire, psicologico ai miei ragazzi. Allora, considerate una cosa, io insegno in due università, in questo momento ho complessivamente 700 studenti, quindi non sto parlando di piccoli gruppi da gestire, diventa tutto molto difficile chiaramente anche sentirsi eccetera. Ho visto che i miei studenti vogliono anche il contatto umano e quindi sto cercando di aprire dei canali con loro che ci diano la possibilità di sentirci anche al di fuori del contesto strettamente didattico, perché se devo trovare una parola chiave che identifichi la situazione di questo momento, comunque è paura e preoccupazione. Paura perché appunto è anche difficile capire a chi dare retta, no? Il fatto anche che vi scrivano a voi come radio per cercare una voce ufficiale mi sembra un segno abbastanza evidente. Uno, che le persone si rendono conto che nell'infodemia, cioè in questa epidemia di informazioni, c'è bisogno di avere delle guide, no? E quindi di non affidarsi al primo vocale che ti mandano su WhatsApp. E due, c'è anche come dire, la necessità di non avere solo informazioni pratiche, ma proprio di coltivare anche i rapporti umani. Questa mi sembra una cosa, mi sembra un po' brutto dirlo così, però è quasi uno degli aspetti belli di questa situazione, cioè di riconoscersi un pochino più umani proprio nel momento in cui il contatto umano è meno scontato.
Allora, siccome siamo umani e quindi come tutti gli umani rischiamo di commettiamo degli errori, e forse in questa situazione in cui il tempo si dilata, io ho commesso un errore, dicevo che la trasmissione speciale che volevamo dedicare ai dubbi e alle domande domani, in realtà è oggi pomeriggio, quindi dalle 14 alle 16, quindi mi scuso con gli ascoltatori per aver confuso i giorni, ma sono giorni talmente trafelati per tutti che a volte davvero si rischia un po' di perdere. Ho sentito diverse persone dire che perdevano un po' i punti di riferimento anche rispetto ai giorni abituali.
Quindi, oggi.
Ecco, oggi, allora, siccome oggi è mercoledì, mi pare, la trasmissione invece appunto non è domani, ma è oggi pomeriggio, quindi ripeto, mi scuso con gli ascoltatori per aver dato un'informazione che rischiava di generare confusione. In conclusione, Alessandro Longo, Che cosa conviene fare veramente in maniera succinta in questi giorni consultando le reti sociali? E in particolare, ci sono delle reti sociali che è meglio seguire per informarsi? Meglio Facebook o meglio Twitter?
Io penso che per l'informazione effettiva di ciò che sta succedendo possa fare meglio le fonti ufficiali, i grandi giornali. Ecco, bisogna fidarsi dei grandi giornali, perché, non solo perché ci lavoro, però effettivamente se non ci fidiamo dei giornali probabilmente siamo dei complottisti. Non credo che ci sia una via di mezzo, soprattutto quando il problema non è chi votare, ma una questione di salute pubblica. Se i giornali mentissero su questioni di salute pubblica, ecco, probabilmente saremmo in un universo distopico. Quindi per le informazioni fondamentali, fonti ufficiali, grandi media. Per i social io penso siano utili soprattutto in questa fase per restare uniti, per condividere esperienze, per condividere sensazioni, per ovviamente sto parlando della gente comune, perché poi anche i professionisti dell'informazione possono utilizzare i social per condividere informazioni più importanti. Per esempio su Twitter circolano molte informazioni utili che però sono soprattutto a cura, per quanto riguarda appunto il coronavirus, sono soprattutto a cura di politici, di addetti alla comunicazione. Non utilizzerei i social come strumento principale per sapere cosa fare in una situazione di emergenza come questa.
Veraghino, in conclusione, lo scriverà il libro sulle parole apocalittiche, come ci dicevamo provocatoriamente, ma in realtà avere il tempo di scrivere libri in questo momento magari c'è, però bisogna avere anche la testa. Ma se lo scrivesse per davvero, quali parole cercherebbe di mettere, appunto, non solo per farci paura, ma anche e soprattutto per darci speranza? Parole che le vengono in mente in questo momento, a parte la S di speranza, ovviamente.
Appunto, io anni fa, quando ancora ero un pochino più giovane, quando mi chiedevano quale fosse la mia parola preferita, dicevo sempre resilienza. Ora so che resilienza è entrata nel novero delle parole consumate dal troppo uso, e quindi per esempio la ritroviamo fra le parole orrende di Vincenzo Stuni, che è un bellissimo progetto. Io ho queste parole orrende magnetiche sulla cappa in cucina, mm-hmm, con cui creo delle frasi tutte fatte di luoghi comuni. Allora so che resilienza è diventata antipatica, però io è una parola che amo comunque molto. Mm-hmm. In fisica è la capacità di un materiale di resistere a urti improvvisi senza spezzarsi, e psicologicamente vuol dire una persona, idoneità di una persona nell'affrontare le avversità e superarle. Allora io credo che in questo momento una delle cose che dobbiamo dimostrare tutti di avere è la resilienza, no? La possibilità di, non dico di ritornare uguali a come eravamo prima, perché forse, come è stato detto anche dagli altri interlocutori, uguali non torneremo, però insomma forse manterremo la nostra forma di essere umani dentro e fuori. Questa è un po' la mia segreta speranza, e quindi penso che questa parola non sia superata.
E vorrei fare invece una domanda molto semplice, una parola che forse dovremmo evitare in questo momento di utilizzare. Io mi sarei fermato alla D di diffidenza.
Chi è che vuole... Alessandro, sento Alessandro che vuole dire qualcosa.
Alessandro, 30 secondi.
Sì, sono d'accordo, la diffidenza è la cosa peggiore che possiamo avere in questo momento, in cui invece bisogna trovare la forza per combattere uniti. Diffidenza verso il vicino, verso anche i cosiddetti poteri forti, le autorità. Diffidenza non ci aiuta in questa fase.
Ecco, sì, forse anche su
quanto. Se dovessi tornare terra a terra, a parte diffidenza, ditino. Attenzione a non andare in giro col ditino alzato nei confronti degli altri. Secondo me per completare il quadro della diffidenza io ci metterei anche ditino.
Sì, anche perché il ditino poi lo si può utilizzare tra l'altro come emoji nelle comunicazioni attraverso WhatsApp, e usare quello giusto, mi raccomando. Grazie Veraghino, sociolinguista, docente universitaria, divulgatrice, collaboratrice di Zanichelli, autrice di saggi sulla lingua, che è sempre molto disponibile nei nostri confronti, e la ringraziamo, così come ringrazio ovviamente Alessandro Longo, nostro collaboratore, giornalista, direttore di agendadigitale.eu. L'appuntamento oggi pomeriggio con la consulenza, e dopo lo speciale dedicato appunto a tutte le domande sul coronavirus a partire dalle 14. Con Mille Vesci invece torniamo domani mattina. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.